Care sorelle, cari fratelli, buongiorno. La nostra meditazione questa mattina sarà sul capitolo 16 di Numeri. Vi garantisco che Numeri è più di facile lettura che Levitico, anche se ci sono capitoli come questo che non sempre sono entusiasmanti, anzi qualche volta possono scoraggiarci. Ma questo ci mostra qual è il carattere del cuore umano, delle persone, e di quello che il cuore umano medita ogni giorno, come dice la Scrittura. E sinceramente spesso, Tonino ci faceva vedere un prossimo convegno, che ci parla del Dio della Bibbia, e spesso quando si leggono capitoli come questi, c'è sempre qualcuno che fa una domanda difficile su quello che è Dio nell'esercitare i suoi giudizi, e non sempre abbiamo risposte facili, o quantomeno risposte che soddisfano il nostro interlocutore, perché quello che ha fatto Dio nella Bibbia lo conosciamo, è scritto, ma quello che hanno fatto i dei pagani, o in nome di dei pagani, o anche in nome di nessun Dio, come l'ateismo, ne conosciamo molto poco, eppure di morti è pieno il mondo. Dunque già Isaia accennava 700 anni prima di questi fatti che andremo a leggere tra poco, quello che è il comportamento del cuore umano. Isaia nella sua prima predica, al capitolo 1 dal verso 2, «Udite, o cieli, e tu terra presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi. Figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente». Sembra che già allora si suggeriva quella che oggi viene chiamata la riduzione del danno. Quando c'è un problema, quando al carcere si dà l'opzione dei lavori socialmente utili e così via, si chiama riduzione del danno. E qua già Isaia lo accenna, dice: perché colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? E in effetti vediamo che la ribellione contro quello che è la volontà di Dio non viene meno. Ma non è che oggi, a 2700 anni di distanza, noi siamo meno duri d'orecchi di allora. Siamo in una piena ribellione. Diciamo che stiamo facendo un revisionismo di termini, non adoperiamo più peccato, non adoperiamo più parlare di inferno come di condanna eterna. E altre cose, non diciamo più che la parola di Dio è la rivelazione, l'unica rivelazione. E sinceramente, questo perché ci sono sempre queste domande che ci vengono fatte, queste obiezioni che vi dicono: e dove metti tutti i fedeli delle altre religioni? Anche quelli hanno una loro moralità, un loro modo di condursi. Tutte le varie filosofie con il loro interesse e azione che hanno. E poi, dobbiamo dire che abbiamo ultimamente visto, anche credo in passato, d'altronde già il detto romano diceva che dei morti non si può che dire bene, e così abbiamo celebrato funerali di atei, di persone che di Dio non gli importava niente, eppure abbiamo fatto delle grandi cerimonie, delle grandi affermazioni noi viventi nei loro riguardi, quando a questi di Dio non gli importava niente, anzi si sono sbracciati per dire tutta la loro avversione e anche offendere quelli che ci credono. Stiamo scambiando la santità di Dio, la sua giustizia, facendo passare tutto per il messaggio che Dio è buono e compassionevole e che a riguardi verso i suoi nemici, verso i peccatori, che perdona tutti. È vero, Dio perdona tutti, ma questo perdono avviene attraverso il Signore Gesù. E ci dimentichiamo troppo spesso che quella santità e giustizia di Dio è passata per la morte del suo unico figlio, il Signore Gesù. Quindi il capitolo 16 di Numeri, sono 50 versi, non li leggeremo, leggeremo ogni tanto qualche verso qua e là, ci mostra qualcosa di particolare. Potremmo farne una lettura cattolico-protestante per il fatto di appartenenza a un popolo o a seguito di riti, di usanze, oppure potremmo fare una lettura escatologica dispensazionale. Però io preferirei fare quello che ci suggerisce Paolo nella lettera ai Romani. E così Paolo dice nella lettera ai Romani al capitolo 15: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Questo è lo scopo degli scritti, che noi possiamo conoscere maggiormente Dio, che noi possiamo crescere in quella che è la nostra speranza gloriosa della gloria celeste presso il Signore Gesù, che noi possiamo conoscere meglio l'uomo e quindi noi stessi per come comportarci. Il brano racconta un episodio che è accaduto dopo che le 12 spie erano andate in Canaan a vedere cosa succedeva. E vediamo che cosa è successo. Questo è il capitolo 12, è un capitolo che si legge molto facilmente, e lì scopriamo che il Dio condanna tutti coloro che erano dall'età di 20 anni in su, di cui era stato fatto il censimento appena usciti dall'Egitto nel deserto del Sinai. Erano circa 600.000 uomini. Di questi 600.000 da 20 anni in su, nessuno sarebbe entrato nella terra promessa, sarebbero morti nel deserto per la loro ribellione, per il fatto che si erano rifiutati di andare, di entrare. Indubbiamente quelli anziani in quei 40 anni che hanno girato lì sono morti di vecchiaia, ma vediamo dai vari racconti che molti sono morti per altre situazioni, per delle guerre, per delle pestilenze, per vari giudizi di Dio, come quello che si vedrà in questo capitolo. In questo brano si parla, diciamo, di ribellione su tre livelli. Uno che è un attacco religioso, quello che Core porta ad Aaron e Mosè, e un attacco politico, quello di Ruben. Ma quello che cosa direi che è un attacco a Dio, all'autorità che lui ha costituito. E quando noi non rispettiamo quello che Dio ci dice di fare, la nostra ribellione innanzitutto è contro di lui e produce danni non solo a noi ma anche al nostro prossimo che ci sta vicino. Ora i primi due versi del capitolo 16. Or Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Leve, insieme a Datan, Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben, insorsero contro Mosè con 250 israeliti autorevoli nella comunità, membri del consiglio, uomini rinomati. Non erano scavezzacolli, non erano gente che non aveva il lavoro, sfancettanti, ma era gente rispettabile all'interno della collettività del popolo di Israele. 250 uomini rinomati. Insieme a questi. Ora, direi che è un attacco che viene fatto contro Mosè. E notate bene, un levita che si solleva. Ora i leviti erano quelli che erano stati scelti per fare il servizio del tabernacolo, il servizio sacro. Quindi avevano informazioni, direi, di più degli altri. Ma questi uomini non tengono conto di questo. Per quanto riguardava il servizio dei leviti, al capitolo 4 sempre di Numeri, viene detto quello che dovevano fare quando si smontava o si rimontava il tabernacolo. E dice, quando il campo si muoverà, Aronne e i suoi figli, non Aronne e gli altri leviti, Aronne e i suoi figli verranno a smontare la cortina di separazione e copriranno con essa l'arca della testimonianza. Poi porranno sull'arca una coperta di pelli di delfino, vi stenderanno sopra un panno di stoffa violacea e metteranno a posto le stanghe, eccetera. Per ogni parte dice questo. Il verso 15 e 20 ci dice perché veniva fatto questo. Dopo che Aaron e i suoi figli avranno finito di coprire le cose sacre e tutti gli arredi del santuario, quando il campo si muoverà, i figli di Keat, non tutti i Leviti, i figli di Keat. Levi aveva avuto 3 figli. I figli di Keat verranno per portare quelle cose, ma non toccheranno le cose sante, per non rischiare di morire. Queste sono le incombenze dei figli di Keat nella tenda di convegno. Verso 20. I Keatiti non entrino a guardare nemmeno per un istante le cose sacre, affinché non muoiano. E qui ci viene in mente Uzza, del capitolo 6 della seconda Samuele, quando trasportano l'arca che sembra che dal carro stia per cadere per terra, allunga la mano e rimane fulminato. Dice: ma che ha fatto di male? Era una buona opera. È vero, ma era una cosa che non era da lui da fare. E soprattutto quello che viene dietro a questo, c'è una rivendicazione sindacale da parte di Core e degli altri. Il verso 3. E radunatisi contro Mosè e contro Aronne, dissero loro: basta. Tutta la comunità, tutti dal primo all'ultimo, sono santi e il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Questo era quello che Core rivendica, a nome di tutta la comunità. E vediamo che dietro questi uomini c'era tutta la comunità, non solo qualcuno. Ora, per quanto riguarda queste cose, il Dio aveva dato istruzioni precise, direi particolareggiate, e non per pignoleria, ma semplicemente perché attraverso queste voleva mostrare che cosa illustravano queste cose delle realtà celesti. In Ebrei è scritto al capitolo 8: essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti. Quindi quello che l'israelita faceva nel deserto era un'ombra di quello che sarà la realtà celeste. Oppure al capitolo 10: la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, ma non la realtà stessa delle cose. Quindi attraverso queste cose il pio israelita poteva comprendere qual era la realtà eterna presso Dio. E quindi era per questo motivo che Dio specifica in modo chiaro quello che doveva essere fatto, come pure i ruoli che dovevano essere svolti. Indubbiamente, quando Core dice a Mosè e ad Aronne che si elevavano sopra l'assemblea del Signore, era forse un suo desiderio, perché così si faceva presso gli altri popoli. Il sacerdote era colui che gestiva l'intero popolo attraverso questo rapporto religioso tra lui e Dio. E quindi lo vedono in questa ottica, ma non lo vedono nell'ottica di un servizio per la comunità, di quello che faceva Mosè e Aronne, che era una cosa diversa. Quando parliamo del Dio di Israele, parliamo di un Dio che ci chiama a libertà, a un servizio volontario, a fare quello che è meglio per noi. Non parliamo di un Dio pagano che ordina, e lo ordina attraverso uomini che non sempre sono quello che Dio vuole. Quindi accusano Mosè di supremazia, ed è questo che forse ambivano nel loro cuore. Ora, il fatto che dicano che tutti sono santi è giusto, questo non mette in dubbio il fatto di essere santi perché separati dagli altri popoli, nessuno lo mette in dubbio, ma il fatto di essere santi non vuol dire che tutti possono fare tutto, è una cosa diversa, e noi lo sappiamo bene, nella Chiesa ci sono doni, ruoli, ministeri e altre cose, e non tutti possono fare tutto. Scusate. La tribù di Levi era addetta al servizio sacro e i Keatiti al servizio di quello che riguardava il tabernacolo. Poi gli altri tribù avevano altri compiti. Quindi, di fronte a una simile cosa, Mosè pone la questione davanti a Dio e chiede a Dio di intervenire per risolverlo. I versi 5 a 7. Poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui e disse: domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo, e se lo farà avvicinare. Farà avvicinare a sé chi egli avrà scelto. Fate questo: prendete dei turibuli, tu, Core, e tutta la gente che è con te. Domani li riempirete di fuoco e li coprirete con l'incenso. Davanti al Signore, colui che il Signore sceglierà sarà santo. Basta, figli di Levi. Il discorso lo chiudiamo qui. Domani sarà il Signore che decide, non una elezione democratica o altro. Questa storia dei turibuli ci ricorda un'altra che si legge nel capitolo 10 di Levitico, ed era i due figli di Aaron, Nadab e Abiù, che Iddio brucia perché avevano portato davanti all'altare un fuoco non sacro. I due figli avevano i titoli per fare quello, ma hanno profanato il luogo santo, e quindi per quello Iddio li aveva giudicati. Questi turiboli non sarebbe stata una cosa semplice, bastava che ricordassero, era successo forse qualche anno prima, qualche po' di tempo prima, che cosa voleva dire per ognuno che si sarebbe presentato davanti all'Eterno con il fuoco e l'incenso per essere scelto da Dio. Ma non sembra che avessero una grande memoria. Mosè si spiega ancora meglio e mette in evidenza qual è l'intento segreto del cuore di Core, proprio quello di voler dominare il popolo. I versi 9 a 10. Vi sembra poco che il Dio di Israele vi abbia scelti in mezzo alla comunità di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del Signore e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero per lei? Egli vi fa avvicinare a sé, a te e tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, con te. E pretendete anche il sacerdozio? Proprio come funzione di prevaricazione, cosa che nella mente di Core poteva avvenire, non avveniva in quella di Mosè e d'Aaron. L'orgoglio e l'arroganza accecano, questo ce lo dice chiaramente. Ma Core è così convinto della bontà della sua idea, ovvero dell'idea che gli è stata fatta venire da parte del popolo, che convoca davanti alla tenda di convegno tutta la comunità. E Core convocò, verso 19, tutta la comunità contro Mosè e Aronne all'ingresso della tenda di convegno, e la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. Quello che avviene poi è un episodio veramente che fa male pensare, ma e Dio difende la sua santità. Andiamo agli altri due, discendenti di Ruben, Datan e Abiram. Questi si fanno promotori di un altro attacco contro Mosè come guida di Israele e contestano il mancato ingresso nella terra promessa. Le argomentazioni di costoro sono queste che noi leggiamo al verso 12 e 14. E Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, figli di Eliab, ma essi dissero: noi non saliremo. Ti sembra poca cosa l'averci fatti uscire da un paese dove scorre il latte e il miele per farci morire nel deserto? Vuoi elevarti su di noi come un capo? E poi non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre il latte e il miele, e non ci hai dato possesso di campi né di vigne? Credi forse di poter bendare gli occhi di questa gente? Noi non saliremo. Perché Mosè li aveva convocati presso la tenda di convegno. C'è una cosa che costoro hanno dimenticato. E basta andare in Esodo, al capitolo 3. Avevano dimenticato una cosa. Dove erano? Da dove venivano? Esodo 3, i versi da 7 a 9. Scusate, mi veniva, mi ero fermato sul libro prima. Esodo 3, Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti, conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani, per farlo salire da un paese in un paese buono e pazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivei, i Gebusei. E ora ecco le grida dei figli di Israele, sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Datan, che l'aveva subito sulla sua pelle, doveva ricordarsi da dove veniva. Non veniva da un paese dove scorre il latte e il miele, veniva dalla schiavitù, veniva dai lavori forzati, veniva dalle frustate. Gli egiziani non erano un popolo gentile, li tenevano schiavi. E fa riferimento a questo. Ora possiamo pensare anche a un'altra cosa. C'è un'altra protesta di altre persone che fanno riferimento a quello che era l'Egitto, e lo trovate al capitolo 11 di Numeri, dal verso 4 al 6. Il testo dice in pochi termini: l'accozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. E ora siamo inarrediti, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. Così, mentre Israele era in Egitto, intorno a lui si dovevano essere raccolti altri profughi. La storia dei profughi è vecchia, quanto è vecchio il mondo. Questa gente, dice accozzaglia il termine, ma questa gente raccogliticcia che era scappata dall'Egitto, dalla schiavitù, insieme agli israeliti, aveva approfittato, si trova nel deserto e c'è penuria. Non c'è molta acqua, non c'è molto cibo, anzi, la maggioranza del cibo è questa manna che dovevano raccogliere. Non è che in Egitto non raccoglievano i frutti per mangiarli, lavoravano anche lì. Ma questa gente presa, dice, da concupiscenza, vogliono qualcosa di più. Non gli basta quella dieta. E quindi protestano. E da questa protesta sappiamo che cosa viene fuori: un giudizio di Dio che porta diverse morti. Ora, il brano va avanti del capitolo 16 e seguono le istruzioni da parte di Dio che cosa fare. Già aveva detto: prendete dei turiboli, metteteci il fuoco, metteteci l'incenso e presentatevi davanti a Dio. Il verso 26: egli disse alla comunità: allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati. Così quelli si allontanarono dalla dimora di Core, di Datan, di Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli e i loro figli e i loro bambini. Mosè continua e dice: da questo conoscerete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste cose e che non le ho fatte di testa mia. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune di tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto quello che appartiene loro, e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscereste che questi uomini hanno disprezzato il Signore. Mosè non ha finito di parlare che la terra si apre e costoro cadono dentro. Poi ci dice che un fuoco uscì dalla presenza del Signore e bruciò i 250 uomini rispettabili delle tribù di Israele. Ora, che il popolo fosse a favore di questi uomini, che il popolo li avesse in parte istigati, che questi avessero raccolto le loro istanze, lo vediamo al verso 41, il giorno dopo. Questo che era accaduto: questi uomini erano scampati, si erano allontanati perché dicevano: è bene che noi non moriamo come con loro. Ma il verso 41 dice: Il giorno seguente, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Aaron e disse: «Voi avete fatto morire il popolo del Signore». Non si va mai a cercare le motivazioni, il peccato, la disobbedienza, che era quello che aveva prodotto questo cataclisma. Quindi, in quel giorno, dice, il giorno dopo, il giorno prima c'erano i 250 e Core e gli altri. Ma il giorno dopo parla di 14.700 persone che muoiono per il giudizio di Dio. L'altra volta Mosè ed Aaron intercedono per questo. Quello era stato il loro atteggiamento sempre, proprio perché il loro compito, il loro ruolo, come guida religiosa di Aaron, ma anche come guida, diremmo civile, di Mosè, era quello di intercedere per il popolo. E diverse volte Mosè si impone davanti a Dio, dice: beh, allora fa una cosa, cancellami dal tuo libro se devi distruggere questo popolo, arriva a dire. E Dio gli risponde: io distruggerò loro, non te. Ecco, quindi dobbiamo pensare a questo. Le cose che vediamo in questo capitolo, vediamo che questa gente disprezza la parola di Dio. Abbiamo visto che al capitolo 11 disprezzano la manna. La manna è figura della parola di Dio, della sua assistenza, di quel cibo che ci dà continuamente. E se andate in Giosuè, scopriamo che a un certo momento, entrati nella terra promessa, e questo avverrà anche per noi, quando saremo nella gloria celeste, forse tutto questo che abbiamo, che leggiamo, che meditiamo, non ne avremo più bisogno. Così dice in Giosuè. L'indomani, al capitolo 5, versi 11 e 12. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pane azimi e grano arrostito, e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese, e i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono nell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Quindi la manna era quello che li sosteneva nel deserto, nelle difficoltà, quello che li sosteneva durante il cammino che dobbiamo fare, e quella parola che ci sostiene nel nostro cammino. Ma quando disprezziamo la parola di Dio, è difficile. Abbiamo bisogno, perché siamo di essere col cervello, non sempre sembra, però siamo essere col cervello, la andiamo a sostituire con qualche altra pietanza, che non sempre è appagante, che non sempre consola il nostro cuore, sia che sia filosofia, storia, altre cose, può essere qualsiasi cosa voi volete, bellissima dell'ingegno umano, perché come tale è Dio che dà l'intelligenza agli uomini, ma è solo attraverso la sua parola, quella parola potente e efficace, che possiamo avere la consolazione. Così scrive Paolo ai Corinti al capitolo 11. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. E questa la possiamo conservare soltanto attraverso la parola di Dio. Core è addetto al servizio del tabernacolo. Era a conoscenza di riti, di sacrifici, ma non è più capace a distinguere tra posizione in Dio, quello che lui aveva come levita, e il servizio che doveva svolgere. Diremmo che è un cattivo teologo. Non riesce a vedere il rapporto che c'è tra Mosè e Aaron. Non fa un confronto. Tra i due fratelli, che fanno due compiti diversi, uno fa il sacerdote e l'altro fa il profeta, non c'è attrito. Uno fa il suo e l'altro fa il suo. Svolgono i loro compiti in modo diverso. Ma Core no. Core vuole anche quello. E dobbiamo dire che spesso questo avviene anche nelle chiese. Questo posso essere io e chiunque di voi, che confondendo qual è non ha niente a che fare con la posizione in Cristo di essere salvati, ma confondendo il mio ruolo, confondendo i doni, confondendo i ministeri, posso essere d'intralcio a fratelli e sorelle in quello che è il servizio che svolgono per tutta la comunità. Anche l'Apostolo Paolo, in Seconda Corinzi, ci parla dei suoi cori e soci, quando dedica un intero brano ai falsi apostoli che screditavano la sua persona. Che dire dei discendenti di Ruben? Ruben è il primogenito naturale di Giacobbe. Ma per aver disonorato suo padre, il padre non gli dà la primogenitura, la passa a un figlio successivo. E io credo che Datan e Abiram conoscevano bene questa storia, perché nelle tende i padri parlavano ai figli, e credo che hanno raccontato molte volte di come Ruben, loro padre, avesse disonorato l'antenato Giacobbe e che per questo non avevano la primogenitura. Ma davanti alla gente, al popolo, Ruben è il figlio più anziano, più vecchio, e anche i suoi discendenti sono quelli più in vista, e quindi pensano che possono raccogliere le varie lamentele, i vari mormorii. E questo è qualcosa che può capitare a chiunque, di essere da questa parte, di ascoltare mormorie. Mi sembra determinate cose che non sono quelle che Dio vuole. Dobbiamo fare attenzione, soprattutto, io dico, quelli più anziani nella fede. Perché è facile diventare dei riferimenti come lo erano queste Datan e Abiram. C'è uno stupendo esempio che noi abbiamo nel libro di Numeri, e sono Giosuè e Caleb, quegli eroi del capitolo 14 di Numeri, le due spie, i due principi della tribù di Israele, una per quanto riguarda la tribù di Efraim e l'altra la tribù di Giuda. Bene, questi uomini avevano 40-45 anni circa in quel periodo, quando andarono a ispezionare il paese di Canaan. Hanno aspettato 40 anni prima di entrare in Canaan e portare là il popolo. Hanno aspettato che tutti loro, coetanei, dai 20 anni in su, morissero nel deserto per svolgere quello che era il loro ruolo, introdurre Israele nella terra promessa. Hanno atteso 40 anni. C'è un altro esempio. È Mosè ed Aaron, che continuamente si mettono davanti a Dio in preghiera. Vorrei concludere con la lettura di un brano in Efesini, al capitolo 4. Dal verso 6 all'8. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Quello che dobbiamo fare, quello che faceva Mosè ed Aaron, mettere la cosa davanti a Dio, con ringraziamenti, senza angustiarci. Mosè e Aaron avevano dei grossi problemi quando si trovano davanti questa schiera di gente che li contesta, e credo che anche noi ci troviamo spesso ad avere dei grandi problemi, ma quello che dobbiamo fare è metterli davanti a Dio e la nostra angustia scompare. Il verso 7 dice: e la pace di Dio custodirà i vostri cuori i vostri pensieri. Quando noi abbiamo un problema, la prima cosa che facciamo è come possiamo risolverlo. Cominciamo a fare girare il cervello a velocità supersonica. E non possiamo dire che quella è la pace del cuore e dei pensieri. La possiamo avere solo se noi prendiamo il nostro problema e lo mettiamo davanti a Dio. E ci fidiamo di Lui, delle soluzioni che Lui avrà. E poi dice, concentratevi su tutte quelle cose che sono onorevoli per fare il vostro servizio, per essere una benedizione per tutti gli uomini. Amen.